vogliamo parlare della vicenda, l'abbiamo prima anticipato ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Borgaro Torinese, quando in occasione della festa del paese, di una fiera del paese, un giovane padre avrebbe denunciato il rapimento da parte del tentato rapimento del figlio e dell'amichetto del figlio in mezzo alla fiera. È arrivato addirittura a dire che si trattava di rom, addirittura ne aveva riconosciuto uno dalle fotografie che gli sono state mostrate dai carabinieri. Poi lentamente la sua tesi si è infranta di fronte ad alcune evidenze: da un lato le telecamere che non mostravano alcuna colluttazione, inseguimento, fuga durante questa fiera, e soprattutto il fatto che Rom, che aveva riconosciuto, si trova in prigione e quindi non poteva essere quel giorno alla fiera di Borgaro. Tutte le organizzazioni dei Rom torinesi hanno denunciato immediatamente il clima di caccia alle streghe che si è scatenato soprattutto sui social network in maniera ferocissima. La polizia italiana non ha mancato di fare irruzione subito nel campo di strada dell'aeroporto, un campo legale nel quale la gente nulla sapeva di che cosa era accaduto, e successivamente, quando oramai era noto che questa vicenda era l'ennesima bufala, anche negli altri campi di Torino. L'ultima volta che una ragazzina si inventò una storia di questo genere, ossia uno stupro da parte di due Rom, avvenne un pogrom alla Continassa, nonostante la ragazzina alla fine avesse ritrattato ammettendo di aver inventato questa favola per coprire una scappatina con il fidanzato sgradita alla famiglia. Fatto sta che ancora una volta i Rom nel mirino e la canea razzista nei loro confronti. Paolo, che cosa ci puoi dire?
Beh, provate a pensare se quel Rom non fosse stato e non fosse in carcere. Ecco, che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo al 99% che quel Rom sarebbe stato considerato, almeno per un certo periodo, sicuramente colpevole, perché è plausibile, è normale che i Rom rubino i bambini, e quindi questo Rom, per sua fortuna e per fortuna dei Rom in generale, lo dico con amara ironia, era in carcere, perché siamo di fronte a un piccolo episodio di cronaca che ne riproduce centinaia, che succedono quotidianamente e che servono, diciamo, sono causa e conseguenza di un clima di razzismo, sostanzialmente di pregiudizio nei confronti dei Rom, in particolare su questo terreno del rapimento dei bambini, sui quali rispetto ai quali ci troviamo di fronte a un pregiudizio totale, perché l'avevo ricordato anche in una precedente trasmissione fatta sempre sui Rom, che era stata qualche anno fa un'interrogazione di un deputato per conto dell'Opera Nomadi al Ministero degli Interni, e credo che fosse l'epoca in cui lo era Maroni, che non credo che sia Rom, particolarmente amico dei Rom, e la risposta istituzionale del Ministero rispetto a quanti Rom fossero stati condannati in via definitiva negli ultimi anni per rapimento di bambini, la risposta non aveva potuto che essere zero, cioè nessun Rom ha mai rapito un bambino negli ultimi anni in Italia. Punto. E questa è la situazione da cui partiamo. In realtà la favola metropolitana, con grandi conseguenze pratiche, per cui i Rom rapiscono i bambini, è alimentata da queste leggende metropolitane, che però non nascono da sole, sono artatamente tenute in piedi dalla Lega, da tutto il razzismo che c'è in giro. I Rom si portano dietro, fra le mille cose, anche quello dei rapitori dei bambini. Io qui parlo molto chiaro, perché mentre se si parla della questione del furto, la questione è evidentemente in termini diversi, perché nessuno può sostenere che la pratica del furto sia del tutto estranea alle popolazioni Rom, e quindi dobbiamo affrontare la questione da un altro punto di vista e da un'altra realtà di dati. Sul rapimento dei bambini siamo di fronte a una palla totale e assoluta, e di questo dobbiamo essere coscienti quando parliamo di questa cosa. Non parliamo di no, ma c'è qualche Rom che ogni tanto ruba, ma ruba i bambini, però non possiamo generalizzare. No, non rubano i bambini, e avendone io parlato, ma come tanta gente con loro, ne hanno aiosa di bambini, ne hanno piene le palle anche dei loro bambini, non certo. Hanno nessun interesse a rapire i bambini degli altri, non c'è nessuna ragione logica per pensare questo. E quindi, e qui chiudo questo primo intervento, la prima considerazione da fare è che siamo di fronte a una cosa assurda, assurda, non ha nessuna base sociologica, scientifica, pratica.
Assolutamente sì, Paolo, perché mai dovrebbero rubare i bambini? Come dici tu, ne hanno già abbastanza di loro, ed è chiara la panzana. Senti, però, insomma, lo zingaro come capro espiatorio, questo stereotipo così tanto radicato, ha comunque radici lontane, delegate a delle minoranze che in qualche modo devono fare da capro espiatorio. Io ricordo che la questione dei bambini era anche quella degli ebrei che rubavano i bambini ai cristiani, questa c'era già anche in altri tempi, per nutrirsi del loro sangue, oppure i mendicanti che rubavano i bambini per mandarli a elemosinare. Insomma, questi stereotipi, come dicevo, non sono proprio di oggi.
Certo, tu hai toccato due punti, da una parte quella dei bambini, che cosa è a noi, anche a noi occidentali, ma anche a livello universale, più caro dei bambini, eccetera. Quindi chi tocca i bambini è chiaramente particolarmente odiato. Noi sappiamo che per esempio all'interno delle carceri, quelli che sono dentro per aver fatto violenza ai bambini sono emarginati in maniera totale, adesso non sto entrando nel merito della questione, anche dagli altri detenuti, gente che pure ha a che fare con reati, eccetera, quelli contro i bambini sono il più odiosi alla nostra coscienza, diciamo, generalizzata. Per cui andare a toccare una popolazione accusandola di rubare i bambini è una cosa odiosa. L'altro è il paragone che tu hai accennato col popolo ebraico, del quale il mio cognome segnala la mia appartenenza, ma questo è assolutamente secondario. È chiaro che le minoranze, diciamo, vengono spesso, le minoranze che non vogliono integrarsi, perché finché sono minoranze che accettano di scomparire, ma quelle che invece ci tengono a mantenere il loro stile di vita, bello o brutto che sia, che piaccia o meno, vengono criminalizzate. Non solo, ma qui non siamo solo di fronte, nel caso degli zingari in particolare, a una criminalizzazione, ma voglio dire, gli zingari, se non esistessero, bisognerebbe inventarli, perché sono veramente da un legno, cioè da quando intorno all'anno 1000 iniziarono la loro immigrazione dall'India verso l'Europa, spargendosi poi per il mondo, sembrano stati fatti apposta per poter essere dei capri espiatori per due soggetti paralleli ma distinti che vanno tenuti presente. Da una parte le autorità in generale, lo Stato, le polizie, eccetera, eccetera, il potere, i cattivi, ma dall'altro anche le popolazioni che in una felice sinergia e collaborazione fra ignoranza popolare e strumentalità del potere, in un cerchio chiuso, magico, satanico, che si autoalimenta, ha portato i Rom a essere le vittime sacrificali per antonomasia. E ci sono delle ragioni, naturalmente il discorso è molto lungo, ma è chiaro che una popolazione che è nomade, che non ha uno Stato, non ha un territorio, non ha una polizia, non ha un suo esercito, è così diversa dagli altri, che resta per ragioni belle e brutte, ma in ogni caso per ragioni loro, al di fuori di quella che è la normalità, vengano additati, è normale che vengano additati, e lo sono stati per secoli, come i responsabili, gli hanno attribuito le pestilenze e di tutto e di più. Se uno potesse leggere, magari faremo una trasmissione una volta in specifico su quelle che sono state le persecuzioni storiche contro gli zingari, vengono fuori delle robe allucinanti, sono pagine simili alla storia dell'Inquisizione.
E facci un esempio così, uno tra i tanti possibili.
Uno fra i tanti, 18 secolo, cioè 1700, Spagna, gli zingari spagnoli, i gitani, vengono ammessi, anzi si stimola la loro partecipazione nella cattolicissima Spagna alla presenza alla Santa Messa, quindi tutti siamo felici, tutti noi cattolici spagnoli siamo felici, e noi autorità ecclesiastiche, che loro partecipano alla messa, ma gli zingari sono brutti, sporchi e cattivi e puzzano, e allora partecipano alla messa, ma stando al di fuori fuori delle chiese, dove vengono fatti dei grossi buchi nelle spesse mura affinché loro possano assistere alle cerimonie della nostra Santa Madre Chiesa apostolica, universale, romana, cattolica, eccetera, ma senza rompere i coglioni ai fedeli normali, senza puzzare, senza che debbano sedersi e dare la mano agli altri, perché siamo tutti figli di Dio, ma gli zingari un po' meno. Un altro esempio un po' più meno folcloristico riguarda le disposizioni date sempre in quell'epoca, siamo nel XVIII secolo in Austria, nell'impero austro-ungarico, mi sembra che fossero, mi ricordo quale imperatrice, stabilì che tutte le famiglie, meno quelle ricche, diciamo, ma tutte le famiglie sostanzialmente contadine, piccolo borghesi, diremo oggi, dovevano prendersi un bambino rom in casa. Questo bambino veniva deromizzato, Ivan Braidice diventava, se fosse stato in Italia, Giovanni Brambilla, e iniziava una nuova vita felice in cui non aveva più nessun rapporto con la famiglia precedente, non poteva più parlare la propria lingua, e siamo di fronte a un vero e proprio sterminio etnico-culturale. Non sono cose,
anzi, a un vero e proprio furto di bambini, o sbaglio?
Beh, e furti bene, ma forse io purtroppo ho poco tempo, ma vi racconto una cosa curiosa. Quando i miei bambini 20 anni fa andavano alle elementari e io frequentavo il campo rom di Via Idro, che frequento ancora un po' qui a Milano vicino a casa mia, in realtà le famiglie rom, i sinte, faticavano, ci hanno messo un paio d'anni a darmi i bambini a casa, perché i rom soffrono di un'opinione che è un pregiudizio, ma neanche tanto, e adesso vi spiego perché, che era quello che noi rubassimo i bambini zingari. In realtà di fronte a quale fenomeno ci troviamo? Più in generale loro non davano i bambini, davano i bambini per partecipare alla festa, eccetera, perché sanno che i loro bambini sono vestiti peggio e sono trattati male, eccetera, ma questo siamo ancora in un campo comprensibile. Il problema è che i bambini rom, se noi andiamo nei campi, spesso hanno il moccico fuori dal naso, si rotolano nel fango, sono sporchi, eccetera. E spesso le autorità giudiziarie, i famosi assistenti sociali, per fare un esempio, intervengono nelle famiglie rom sottraendoli alla potestà genitoriale dei loro genitori e li passano in istituti perché considerati trattati male. Allora, ci sono certo casi, e io non metto il prosciutto davanti agli occhi, anche di bambini non trattati bene nell'ambito delle comunità rom, ci sono tantissimi anche nell'ambito della nostra società, ma in generale c'è una forma di pregiudizio per cui spesso i bambini vengono sottratti alle loro famiglie con una facilità che assolutamente non viene usata nei confronti delle nostre famiglie gage, come dicono gli zingari, e quindi loro si trovano davanti alla concretezza del sequestro dei loro bambini da parte di noi bianchi occidentali puliti. Quindi la cosa addirittura si capovolge. Naturalmente adesso ne ho parlato in termini molto veloci, ma sono problemi reali.
Certo Paolo, senti, una domanda a volo, ma forse più una considerazione. C'è lo stereotipo sugli zingari e i pregiudizi sono talmente netti che naturalmente accettiamo senza nessun problema, senza batter ciglio, che le condizioni dei rom siano assolutamente spaventose, sono come animali, sono subumani, come dicevi tu, si rotolano nel fango, sono sporchi, eccetera eccetera, i loro insediamenti devono stare a debita distanza dalle nostre case pulite, e poi paradossalmente ci sembra una pretesa assolutamente fuori luogo quella che chiedano di poter vivere in condizioni migliori, in condizioni civili. È una difficoltà che, dimenticando naturalmente che molti dei loro figli vanno nelle nostre scuole, che hanno dimenticato il nomadismo, per alcuni è anche cosa passata, che vorrebbero vivere in condizioni sicuramente migliori. E poi giusto aggiungo anche questa cosa, la difficoltà in questo momento dei campi rom, che mi sembra stiano accogliendo negli ultimi anni tanti migranti arrivati dall'est in una situazione migratoria attuale piuttosto difficile, e quindi con un sovrappopolamento di questi campi piuttosto netto, ma poi sono gli unici dove questi migranti dell'est trovano un po' di accoglienza.
Le questioni sono tantissime, ne accenno qualcuna. Allora, i campi Rom esistono solo in Italia, non negli altri paesi europei. I campi Rom come noi li conosciamo sono una cosa inventata dalla Repubblica Democratica Italiana post resistenziale, fine anni 40, primi anni 50. Quindi intanto di questo dobbiamo avere coscienza, non sono una struttura storica abitativa dei Rom, ma sono una cosa imposta. Altra cosa che accenno rapidamente, accennavi alla fine del nomadismo. La fine del nomadismo è avvenuta in parte per gli sviluppi generali della società, ma in particolare da una serie di disposizioni di leggi nazionali, regionali, comunali, e che hanno progressivamente ristretto gli spazi dello spostamento. Una civiltà dell'incasellamento e dell'inquadramento come la nostra non può accettare che ci siano lavori mobili. Tu ti puoi spostare se hai la roulotte, il SUV che la porta, eccetera, eccetera, ma all'interno di determinate strutture turistiche costose. Ma che la gente si sposti con i suoi lavori è una cosa che è diventata progressivamente inaccettabile. Detto questo, chiaramente le condizioni dei campi sono schifose per le ragioni che accennavi tu e anche per altre ragioni più generali. Uno dei motivi è che i campi sono spesso programmati da urbanisti e architetti ben pagati, non Rom, che stabiliscono delle disposizioni delle casette, delle ruote, eccetera, che niente hanno a che fare con i desideri e la tradizione dei Rom. A costo uguale si potrebbero fare delle comunità molto più Rom compatibili, ma i Rom sono considerati come gli scoiattoli o i topi, e sei tu a dover stabilire in che gabbia e come metterli. Quindi certamente è vero anche quello che poi si sono a dismisura gonfiati, ci sono anche problemi drammatici all'interno del mondo dell'emarginazione, anche di quello Rom, di guerre tra i poveri. I Rom mi dicevano adesso, prima andavo dal prete e mi dava il filone di pane, adesso ci sono Marocco, questo, quell'altro, eccetera. E poi ci sono differenze fra i Rom di varie generazioni, di diverse integrazioni, di diversi linguaggi. Su tutte queste differenze gioca anche una certa, chiamiamola, ignoranza, difficoltà di relazioni di queste popolazioni schiacciate da un mondo forte che non dà assolutamente loro spazio. Io, questo ci tengo sempre a dire, non ho nessuna mitizzazione del tipo di vita dei Rom, quello che è a volte il loro stile di vita oppure le relazioni uomo-donna, altre cose sono criticabilissime, ma in questo caso noi ci troviamo di fronte a un problema di diritto all'esistenza delle popolazioni stesse, e rispetto a questo dobbiamo conoscere di più e batterci in maniera più decisa.
Beh, direi che hai messo il dito sulla piaga. D'altra parte, tanta parte di coloro che arrivano nel nostro paese in questi anni, soprattutto dalla Romania, ma anche da altri paesi, vivevano in case. E quindi, come dire, il campo Rom non è assolutamente un destino, né tantomeno un'aspettativa. Non a caso tutti coloro che ci finiscono cercano in ogni modo di uscirne, non per andare in un altro campo più bello, ma per avere una casa.
Certo, ma tenete solo presente questo: nell'epoca di internet, se tu dici che ti chiami Maria Matteic con un cognome così, ma soprattutto che hai la residenza in via Idro 62 a Milano, che corrisponde a uno dei campi illegali di Milano, nell'era di internet tu vai a cercare qualsiasi lavoro, vanno a cercare Maria Matteic via Idro 62 e ti dicono in italiano buongiorno, arrivederci. Non avrai mai un lavoro se tu abiti lì. Questo è già uno stigma, per esempio, questo è già un aspetto da tenere presente. Quindi abitare in un campo Rom vuol dire sicuramente non trovare mai un lavoro da nessuna parte. E in via Idro 62 io conosco ragazzine che hanno fatto le scuole, sono state scolarizzate anche a fatica, hanno fatto anche l'istituto turistico, sanno cucinare il risotto alla milanese esattamente come altri, nell'epoca della disoccupazione faticano i nostri figli a trovare lavoro, ma i Rom sanno in partenza che non l'avranno mai. Basta l'indirizzo, a parte il cognome, ma basta l'indirizzo. E questo ci dice un'altra cosa, che molti Rom nascondono la loro identità, come facevano anche gli ebrei in altra epoca e altre minoranze altrove, cercano di passare per la nazionalità che hanno. Certo che i rom rumeni, se dicono di essere della Romania, non godono di grandi privilegi di questi tempi, visto che il razzismo si estende dai rom anche agli rumeni e ad altre popolazioni. Voglio dire che è veramente una situazione di difficoltà assoluta di queste persone, e va capita, non giustifica tutti i comportamenti dei singoli rom in certe situazioni che saranno anche esecrabili, ma al di là di questo la situazione generale di questa popolazione è da terzo mondo. Tenete anche presente un altro dato, che anche lì lo butto lì, poi adesso purtroppo io devo andare via perché ho un altro impegno, ma tenete presente che l'aspettativa di vita media dei rom in Italia è simile a quella di alcuni paesi africani, siamo di poco superiore ai 50 anni, e parliamo di gente che vive alle nostre periferie, non parliamo di Biafra o di Alto Volta, parliamo di Milano, Torino, Roma. Questa gente ha aspettative di vita di poco superiore ai 50 anni, e principalmente legata alle condizioni di vita, al freddo, alla mancanza dell'acqua regolare, cioè, di tutta una serie di robe. E questa è una realtà che noi non vediamo, ma se facciamo 2 chilometri da casa nostra forse qualche romolo lo incontriamo.